I giovedì del museo, della famiglia Legnanese, gruppo Amici del Museo. Una conferenza tenutasi giovedì 31 gennaio 2013 presso il Museo di Legnano. Il tema: per terra ed acqua, vie e percorsi dell'antichità. Mercanti d'Oriente, le rotte commerciali da Sumer alla Valle dell'Indo. Conferenziera Elena Asero.
Ritornando all'ancora caranea, anche questa è rilevante perché di solito sono state trovate tantissime anfore e si pensava che servissero al trasporto dei liquidi, invece no. All'interno di queste anfore sono state trovate dei residui di televinto, che è un materiale che proviene dalla macchia mediterranea e serviva soprattutto per quanto riguarda i profumi e nei prodotti di bellezza, in poche parole. Ne è stato trovato anche in questo caso veramente tanto perché da tutte le anfore cananee, o meglio il materiale estratto da queste anfore risulta essere una tonnellata, anche qui non è poco. Inoltre c'erano anche altri materiali preziosi come l'orpimento regal e il cinabro, ma non solo. Vi erano poi soprattutto sono stati ritrovati dei reperti in oro. Questi reperti sono veramente molto belli, di fattura particolare, molto probabilmente sono stati lavorati in una delle botteghe artigianali del Levante e sono di diverso genere. Quello che avete visto prima era un medaglione, scusatemi. Questo è una coppa in calice appunto con tronco conico. Qui abbiamo un medaglione con la dea Hathor. Poi è stata ritrovata questa statuetta in bronzo con piedi, mano e volto in oro. La particolarità è che tiene un braccio piegato e l'altro invece disteso. In questo braccio piegato qui c'è un foro e quindi molto probabilmente si pensa che portasse uno stendardo, una bandiera o qualcosa. Inoltre sono stati ritrovati degli scarabei. Sono questi che vedete nell'immagine, e poi soprattutto uno scarabeo in oro. Questo scarabeo in oro è uno scarabeo della regina Nefertiti. Questo scarabeo è stato importante per poter capire a quale periodo storico la merce di questa nave potesse fare riferimento. Quindi, dato che si pensa che non possa essere altro che della fine del XIV secolo e inizio del XIII, proprio per la presenza di questo scarabeo. Inoltre vi erano zanne di elefanti, questo è un oggetto, e poi un oggetto sempre in avorio. Questo è un oggetto, molto probabilmente era un portaprofumi. Era un'anatra, ovviamente. Poi vi erano anche delle perle in ambra e degli anelli in conchiglia e successivamente anche, come vi ho detto prima, anche un sigillo. E questo è un sigillo a rullo, come tanti altri. La particolarità è che è il cristallo di rocca. Inoltre è stata ritrovata, qui vi ho messo solo un'anfora micenea, ma vi erano anche delle armi micenee. Questo ha fatto pensare che vi fosse a bordo, molto probabilmente vi fosse appunto a bordo una personalità micenea che stava accompagnando il carico verso una delle città egiziane. Ritornando al vicino Oriente, per non adentrarci poi verso Occidente, ritornando appunto al periodo dell'impero persiano, noi abbiamo i commerci che a questo punto diventano quasi inesistenti, o meglio, quasi inesistenti perché? Perché La struttura sociopolitica cambia completamente con gli imperi, come vi ho detto prima, dal neo-babilonese, dal neo-assiro, neo-babilonese e neo-persiano, abbiamo appunto questa formazione politica che non fece altro che accentrare nelle proprie mani tutto il, accentrare tutto il potere. Questo anche per quanto riguarda il commercio, quindi era gestito prettamente dal palazzo, in questo caso dal grande re. Qui abbiamo la riproduzione di una principessa persiana ed è tutta in lapislazzuli, proprio per ritornare al discorso dei lapislazzuli. Una cosa importante durante l'impero persiano è il fatto che le strade comunque, soprattutto le due carabinieri di cui vi ho parlato prima, venivano poi, sono state riutilizzate e anche rimaneggiate. Soprattutto la via principale, che era la via del re, che partiva dalla città di Sardi e arrivava a Persepoli. Questa era quella che veniva utilizzata soprattutto appunto dal re e da tutto il suo seguito per spostarsi per tutto l'impero, ma non solo dal re, ma anche per quanto riguarda le merci. In età persiana poi abbiamo una dislocazione delle vie in maniera molto più netta, ma proprio perché abbiamo scritti più dettagliati. Abbiamo le vie commerciali, appunto la famosa via la carovaniera del Khorasan o via della seta, che diventerà poi un'epoca storica, la via scitica, che è poi la via dell'oro, che è nuova per quanto riguarda le nostre rotte commerciali, e poi la via dell'incenso. La via dell'incenso perché era una delle vie che si era aperta soprattutto nel primo millennio con la domesticazione del dromedario e con appunto i vari commerci che arrivavano dall'Arabia. Ora, per concludere, perché sennò diventa veramente troppo lunga e non sapendo neanche come concludere, io ho voluto mettervi in questa carrellata dei commerci nel vicino Oriente un ritrovamento di materiali che sono avvenuti in Afghanistan, sono avvenuti esattamente nella città di Tilla Tepe. Siamo però in un periodo storico completamente diverso, nel senso che siamo nel primo secolo d.C., quindi la civiltà mesopotamica non esisteva più, ma ve l'ho voluto mettere solo perché per il collegamento che si poteva avere per quanto riguarda soprattutto l'utilizzo del lapislazzuli, che è avvenuto, appunto come vi ho elencato fino adesso, sin dai periodi storici fino a periodi, sin dai periodi preistorici che periodi storici. La città di Tilla Tepe è stata scoperta nel 1978 dall'archeologo Saranai, scusate, e qui vi scavò circa 6 tombe che riportarono alla luce 20.000 oggetti, uno più bello dell'altro. Il problema è che questa civiltà è stata poco studiata, soprattutto al momento della scoperta, perché siamo in un momento storico, il momento appunto della guerra fredda, e questa scoperta non ebbe nessun clamore nella stampa occidentale. Quindi sono oggetti che sono stati scavati, portati alla luce, dopodiché sono stati portati in qualche luogo segreto, perché per un bel po' di anni non se n'è più saputo nulla, e poi sono stati rimessi in circolazione, o meglio, sono stati riportati al museo di Kabul, dove si trovano attualmente. Questi sono oggetti dove noi possiamo riscontrare un insieme di culture che si sono amalgamate, che si sono incontrate in quest'area. Queste culture possiamo prendere in considerazione la cultura iranica, la cultura scitica, la cultura dell'Indo e anche la cultura greca, perché sono oggetti appunto sono oggetti che provengono la provenienza storica è post-ellenistica, e quindi abbiamo tutto un altro tipo di raffigurazioni, un altro tipo appunto di raffigurazioni. Questo è un medaglione, c'è la raffigurazione di un dragone con un carro e una personalità, quello che vedete, si vede anche qui, l'oggetto è costituito da oro, ovviamente, turchese, lapislazzuli, che qua non c'è comunque, e poi anche cornalina in altri oggetti. Poi sono state ritrovate questo splendido medaglione, qui abbiamo la raffigurazione della dea dei serpenti, in questo caso però con la riproduzione di due dragoni, non è stato fatto così, e qui infatti vediamo i lapislazzuli e poi l'intarsi anche di cornalina. Abbiamo altri due pendenti completamente in oro e le armi. Una cosa che non vi ho detto, scusatemi, queste sei tombe erano cinque di figure femminili e una di un guerriero di 30 anni dovrebbe essere all'incirca. Infatti queste sono le armi di questo guerriero. Questa è una cinta con, adesso i medaglioni non si vedono, ma ci sono delle raffigurazioni di una lotta di animali. Inoltre c'è anche poi appunto l'impugnatura di questa spada, che è tutta in oro e lapislazzuli turchese. Il turchese molto probabilmente arrivava dall'Iran in questo caso. Qui abbiamo la rappresentazione di Dioniso in groppa appunto ad un animale fantastico, e poi abbiamo una corona che è completamente in oro e successivamente un diadema con intarsi anche questo in lapislazzuli, e poi per finire questi due bracciali. Che tra l'altro tutti questi reperti sono stati messi in. No, sono stati. Fanno parte di una mostra che si è tenuta in Germania nel 2005, dove io vi ho messo solamente un sunto. Se qualcuno volesse vederli in maniera più approfondita, può andare sul sito. Per concludere, non sapendo assolutamente come concludere, vi ho riportato in auge Agatha Christie. Perché? Perché Agatha Christie ha ambientato uno dei suoi principali romanzi, esattamente, magari molti di voi l'avranno letto, Assassino sull'Oriente Express, che io mi sono dovuta leggere per poter fare questa conferenza, perché sennò ovviamente se qualcuno mi chiede qualcosa, ormai lo so, ambientato appunto uno di questi romanzi, sono ambientati in Mesopotamia, come vi dicevo prima. Non solo, questo è quello più eclatante, ma ce ne sono altri che sono ambientati poi nella Valle del Nilo, che non è prettamente Mesopotamia, però comunque è Oriente, e quello appunto ambientato appunto in Mesopotamia è questo dell'Assassino sull'Oriente Express, che parla appunto di, adesso non sto a raccontarvi la trama, comunque parte tutto dalla città, da una città siriana, per poi passare ad Istanbul, e il tutto poi si svolge sull'Oriente Express, che è appunto quel treno, e la conclusione avviene nel vagone ristorante dell'Oriente Express. A questo punto io avrei concluso, penso di essere stata se ci sono domande, ben volentieri, perché ho saltato tantissime parti, altrimenti diventava veramente lunga. Se no, fa niente, va bene lo stesso.